Incontri al Bo 2010. Paolo Rossi. Botteghe, meccanici, filosofi naturali. Paolo Rossi è un filosofo e storico della scienza italiano. Si è laureato in filosofia nel 1946 a Firenze con il filosofo dell'umanesimo Eugenio Garin, con il quale nel 1947 ha conseguito anche il diploma di perfezionamento. Dal 1955 ha insegnato storia della filosofia all'Università di Milano, poi a Cagliari e a Bologna, stabilendosi poi a Firenze, dove ha tenuto fino al 1999 la cattedra di storia della filosofia presso la Facoltà di Lettere dell'Università. Dal 1999 è professore emerito nell'Università di Firenze. Si è sempre occupato di storia della filosofia e della scienza, con particolare riguardo al 600 e 700, pubblicando centinaia di saggi e articoli su riviste italiane e straniere. Ha curato edizioni di diversi autori, tra i quali Cattaneo, Bacone, Vico, Diderot e Rousseau. Nel 1985 ha ricevuto la medaglia Sarton per la storia della scienza dall'American History of Science Society e successivamente la medaglia Pictet dalla Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève. Il 7 settembre 2009 gli è stato conferito il premio Balzan per la storia delle scienze per i suoi decisivi contributi allo studio dei fondamenti intellettuali della scienza dal Rinascimento all'Illuminismo.
Buonasera, prima di tutto grazie a voi per la vostra presenza. Il mio compito qui è molto limitato perché devo portare il saluto e il ringraziamento del magnifico rettore al nostro ospite, il professor Paolo Rossi, che ha voluto accettare il nostro invito. Come sapete, questi incontri sono 4 incontri sul tema del rapporto tra arte e scienza. Questo è il terzo, vi ricordo ce n'è uno quarto verso la fine di maggio. Con me è il collega Giulio Peruzzi, che con maggiore competenza di quanta non abbia io dirà e presenterà il nostro ospite, che ancora ringrazio a nome anche del magnifico rettore.
Allora, grazie Giorgio. Come sapete, anche se non abbiamo sussidi multimediali, l'incontro ha questo titolo: Botteghe, meccanici e filosofi naturali. Tra breve ci intratterrà su questo Paolo Rossi. Ora dico solo due parole e poi lascio la parola al nostro relatore, per ricordare che, appunto, specialmente ai più giovani, Paolo Rossi rappresenta sicuramente una delle massime espressioni della scuola di storia della filosofia italiana, e ancora oggi, per chiunque cerchi in qualche maniera di occuparsi, sia in modo per interesse culturale oppure professionalmente, di storia del pensiero scientifico, Paolo Rossi è un punto di riferimento ineliminabile ormai da qualche decennio. Ricordo che tra i molti contributi che hanno caratterizzato la sua produzione scientifica e per cui è noto in tutto il mondo ci sono contributi sulla figura di Francesco Bacone, quella su Gian Battista Vico e poi queste sue innovative estese analisi sulla rivoluzione scientifica tra il 500 e il 600, e poi delle fondamentali ricerche sull'arte della memoria, da Leibniz a Lullo. No? I suoi studi in realtà hanno alcuni punti di riferimento che lui stesso ha ricordato di recente in una trasmissione a lui dedicata su Radio 3, in cui si presentava e parlava della sua vita. Sicuramente Eugenio Garin, che è stato la persona che in qualche maniera l'ha guidato inizialmente, poi Banfi a Milano per un certo periodo, ma certamente sono stati influenzati da quella corrente che va sotto il nome di storia delle idee e da quel mentore originario che è Arthur Lovejoy, che appunto Rossi esplicitamente citava come uno dei suoi punti di riferimento. Ha avuto molteplici riconoscimenti, non li cito tutti, va bene, però sicuramente vale la pena citare il fatto che è stato uno dei due italiani che hanno avuto una Sarton Medal, l'altra è alla Righini Bonelli, ma lui appunto nell'85 è stato insignito da questa specie di premio Nobel per la storia della scienza. Nella History of Science degli Stati Uniti, History of Science Society è la società che conferisce questo premio. Poi è membro di svariate accademie, tra cui appunto l'Accademia dei Lincei in Italia, l'Accademia Europea. Ultimamente, proprio molto di recente, nel 2009, ha avuto un altro premio prestigioso, che è il premio Balzan, che per la storia della scienza è stato riconosciuto solo a lui e a un'altra persona, un professore tedesco, che però appunto per l'Italia è sicuramente un riconoscimento alla persona e anche alla disciplina di particolare prestigio, e speriamo anche particolarmente positivo per il futuro di questo filone di ricerca. Chiudo con due righe che in parte riprendono citazioni di scritti di Paolo Rossi. Scriveva Francesco Bacone, questa è una delle frasi che ritornano in molti dei libri di Paolo Rossi. Il presente è un vate dai due volti, che guarda insieme al passato e all'avvenire. Per farsi un'idea precisa è quindi importante avere un quadro di tutti e due i tempi, un quadro che abbracci non solo il corso e il progresso della scienza del passato, ma anche le anticipazioni del futuro. E in qualche modo, appunto, Rossi ha introiettato questa lezione del Lord Cancelliere e quindi non si è limitato a studiare protagonisti che sono in qualche modo noti o meno noti, idee o processi che hanno caratterizzato il periodo che va dall'umanesimo all'illuminismo, ma però ha tratto anche una serie di spunti che hanno motivato un suo impegno di analisi e denuncia degli atteggiamenti di avversione alla scienza che oggi, ma non solo oggi, diciamo, sono particolarmente diffusi e tanto più nel nostro paese. Per questo già negli anni 70 metteva in guardia da quello che lui chiamava un nuovo processo a Galileo che caratterizza tanta parte della cultura del Novecento, e l'esito di questo processo sono avventure intellettuali altre volte vissute dalla cultura europea: l'arcaismo, il primitivismo, il narcisismo etico, l'invocazione di una nuova barbarie. E, sempre citando Rossi, come altre volte è accaduto, i maghi, gli alchimisti, gli sciamani, Jacob Boehme o Paracelso sono andati a occupare il posto di Bacone, di Galileo e di Diderot, sono diventati i nuovi eroi del pensiero, i simboli della modernità. Lo scriveva negli anni 70, mi pare sia molto attuale questo tipo di affermazione. E quindi l'impegno di Rossi come storico, come filosofo, si è tradotto in un impegno intellettuale di grandissimo profilo, e questo l'ha comportato una serie di interventi sia nella moralistica ma anche nell'impegno alla comunicazione e nei mezzi di informazione. Come penso sappiate, ha una sua presenza fissa per esempio nel domenicale del Sole 24 Ore, un impegno che è finalizzato alla diffusione della storia del sapere scientifico. Nella convinzione che la scienza moderna, e cito di nuovo Rossi e finisco, pur nella varietà degli atteggiamenti e delle dottrine, è nata e cresciuta assumendo alcuni valori fondamentali, che forse sarebbe bene che tornassero di moda, o più di moda di quanto non sono: l'irrilevanza dell'appello alle autorità e rispetto dei fatti, l'autonomia delle convinzioni scientifiche rispetto a quelle religiose o politiche, la trasmissibilità dei metodi e la pubblicità dei risultati, l'accettazione della regola secondo la quale le teorie e le tesi che si annunciano per essere considerate vere, sempre fino al nuovo d'ordine, devono essere sottoposte al pubblico controllo degli esperimenti, al confronto e alla discussione con teorie alternative. Questa è una lezione culturale, ma che è anche civile, e che secondo me è bene che non rimanga inascoltata, tanto più nel nostro paese, tanto più oggi e tanto più tra i giovani. Quindi ringrazio ancora Paolo Rossi per essere venuto e a partecipare a questo incontro, e gli do la parola.
Grazie. Intanto devo ringraziarvi per il fatto di essere qui in questa sala meravigliosa, piena di passato, piena di un grande passato, nella quale ero già stato. Ho due ricordi legati a Padova. Una volta ero venuto qui, mi pare, su invito di Berti, molti anni fa, perché la memoria si indebolisce molto. E l'altra volta, mi ricordo, incontrai Thomas Kuhn in uno di questi congressi, l'unica volta che ci ho parlato, e fu una cosa importante per me. Bene, io questo tema scienza e arte non è, in realtà non è il mio tema. Le arti, ecco, casomai. Quindi quel titolo che è stato dato, botteghe, meccanici, filosofi naturali, ci riporta a un mondo nel quale non c'erano scienziati, nel senso moderno della parola. Cioè bisogna partire dalla consapevolezza, dal fatto che sappiamo che quello che chiamiamo scienza moderna non è fatta solo delle cosiddette scienze classiche, cioè la matematica, l'astronomia, la fisica, l'ottica, la teoria matematica della musica, quella che si chiamava l'armonia. Non è fatta solo di queste cose, e spesso tendiamo un po' a dimenticarcene, perché queste sono le scienze più antiche e quelle che affascinano di più le nostre menti, ma sono nate in quel periodo una quantità davvero notevole, impressionante, di altre cose che noi chiamiamo scienza e che non erano scienza prima di quest'epoca. Mi ricordo quando Giulio Preti si poneva questo problema: come fa una cosa che non è scienza a diventare scienza? Perché è successo tante volte. È successo, per esempio, con la chimica. La chimica non c'era. Si dice che la chimica è nata col libro di Boyle. Sono tutte cose insieme vere e un po' leggendarie. Però, insomma, il chimico scettico è vero che è uno dei punti, diciamo, di fondamento di questo mondo nel quale si incontrano, non dirò miracolosamente, ma a volte viene quasi da pensarlo, si incontrano esperienze lontane e diverse. I tintori hanno a che fare con questo mondo, con la nascita di questo mondo. I farmacisti hanno a che fare con la nascita di questo mondo. Gli alchimisti hanno a che fare con questa nascita. Sono mondi separati da abissi, a volte sono abbastanza vicini, a volte sono lontanissimi, che in qualche modo si trovano insieme, si mettono insieme. Se uno pensa allo studio della Terra, ai fossili, che è uno dei temi che quando ero giovane mi appassionò a lungo, come è nata la geologia. Insomma, è un affare molto complicato. Si dice, nei manuali c'è scritto, Hutton è il primo geologo scientifico. C'è del vero, ovviamente, come c'è sempre in queste cose, ma c'è anche una parte che uno che va a vedere i testi da vicino, diciamo, entra un po' in crisi, ecco, davanti a un'affermazione del non è così pacifico, non è così ovvio, non è così vero come si deve ritenere in un manuale. Di fossili si è parlato sempre. Tutto ciò che sta sotto la superficie della Terra veniva chiamato fossile. E allora ci sono, ma la grande disputa fu quella che segnò il passaggio, sono stati un tempo animali viventi sulla Terra, quelli che sono rinchiusi, diciamo, e hanno l'apparenza di una conchiglia oggi. Su questo il genere umano si è spaccato in un modo totale, senza che sembrasse ci fosse una possibilità di intesa, fra chi sosteneva l'origine organica dei fossili e chi diceva che siccome Dio può fare tutto, fa tutte le forme possibili, può fare tutte le forme possibili, quindi non c'è da meravigliarsi, anzi è un po' empio pensare che non abbia potuto, che non ci siano in natura degli oggetti che assomigliano, sono simili a delle conchiglie, sembrano proprio conchiglie. Cosa c'è di strano in questo? C'era un francese che si chiamava Robinet, che aveva dei gusti un po' discutibili, che aveva collezionato tutti i sassi, diciamo, gli oggetti minerali che avevano forme di organi sessuali umani. Ne aveva fatto una ricchissima collezione e batteva molto su questo tema. Io ho in casa una collezione di cose che sembrano un'altra cosa. E le conchiglie perché non possono essere come queste? E aveva elaborato un argomento che mi affascinò, mi sembrò importante, mi fece capire quanto è difficile per le cose della scienza diventare vere. Lui diceva, io ho in casa il ritratto di un cavaliere. Non esito affatto a pensare che un tempo ci sia stato quell'uomo che è stato ritrattato dal pittore. Ma se uno mi vuol dare a intendere che quel ritratto un tempo era quel cavaliere, questo non l'accetterò mai. E le conchiglie sono la stessa cosa, diceva Robinet. Quindi erano argomenti, non come c'è scritto nelle storie positiviste, delle cieche superstizioni, erano in genere ben argomentate le tesi contro le quali i cosiddetti scienziati combattevano. Ma le cosiddette scienze sperimentali, cioè, Thomas Kuhn le chiamava scienze baconiane. Il magnetismo, l'elettrologia, lo studio del calore, la chimica, lo studio della Terra e dei fossili. Ecco, la rivoluzione scientifica è fatta di cambiamenti radicali nelle cosiddette scienze classiche e dall'emergere di questi tipi di sapere che diventano sapere scientifico. È una costruzione faticosa, diciamo, difficile. Non c'è solo questo da tenere presente, c'è da tenere presente il fatto che in quel mondo non c'è una cosa alla quale siamo tutti tranquillamente abituati, non ci facciamo più caso, è una cosa anche questa affascinante, quasi incredibile, ma ce l'abbiamo tutti i giorni. Quindi il fatto che c'è un libro di una qualunque scienza di oggi che, se rispetta certi canoni, è irrilevante se sia scritto in una cultura o in un'altra. Un libro scritto a Palermo o a Milano, se è scritto bene da un competente, può diventare un manuale per gli studenti giapponesi, americani, svedesi, australiani. Non c'è una zona del mondo in cui quel libro, se è un buon libro, non possa diventare un manuale per la formazione di uno che vuol chiamarsi in futuro un chimico o un biologo o un genetista. C'è quindi un terreno, devo dire, mi pare l'unico terreno, nella quale si è realizzata in qualche modo il sogno di alcuni uomini del Seicento che pensavano, e uno di questi era Francis Bacon, adesso non perché mi vergogno quasi a citarlo, perché lo cito troppo spesso. Francis Bacon pensava che sarebbe venuto un giorno in cui il genere umano avrebbe avuto delle verità in comune, che come aveva scoperto il nuovo mondo, così si sarebbero scoperti nuovi mondi e alla fine si sarebbe arrivati a un sapere di tutto il genere umano, non di pezzi contrapposti l'uno all'altro. Cioè, questo si è verificato, è un terreno particolare, è un terreno ristretto, però questo tentativo non è stato solo fatto su questo terreno. Io non conosco, però può darsi che mi sbagli, ma non conosco religioni o movimenti artistici o movimenti politici, dottrine politiche che non abbiano avuto o non abbiano ancora questa aspirazione diventare di tutti, non solo di un pezzo di genere umano. Questo è riuscito, certo, non importa che mi dica, lo so che è riuscito solo in quel terreno. Però sono cose sulle quali vale la pena di riflettere, non sono da sottovalutare. Ecco, allora il mondo al quale mi riferisco, allora non c'erano queste zone di unità, erano zone diverse, erano il cristianesimo diviso in due parti, ma oppure altre religioni, altre dottrine generali, ma certamente non c'erano manuali validi in tutto il mondo. Quindi c'era una faccenda della quale è bene tener conto, che per esempio in Europa c'erano due fisiche diverse, c'era la fisica dei cartesiani e c'era la fisica inglese, come diceva Voltaire. Voltaire attraversa il mare, il piccolo mare del Canale della Manica, e dice: ho lasciato il mondo pieno e sbarco in un mondo vuoto. Vuol dire: ho lasciato un mondo dove è vera la fisica di Cartesio e dentro in un mondo dove è vera la fisica di Newton. E cioè c'è un mondo dove esiste il vuoto, mentre io lascio un mondo senza vuoto. Nella fisica cartesiana il vuoto non c'è e non ci deve e non ci può essere. Quindi qua si dice newtonianesimo, cartesianesimo, leibnizianesimo, galileismo. Ecco, bisogna tenere presente questo, che è una differenza non da poco, è una differenza. Poi alla fine l'unificazione c'è, tanto è vero che abbiamo questi manuali che sono comuni a tutto il mondo, ma indubbiamente allora non c'era. Quindi sono dei pezzi, diciamo così, dei modi di considerare la natura e la scienza che sono diversi uno dall'altro, che hanno programmi diversi, in qualche modo che vogliono cose diverse. Appunto, per esempio, ci sono due fisiche, c'è una scienza galileiana e cartesiana e baconiana, c'è un'immagine della scienza diversa, non è comune come oggi fra gli scienziati almeno. Ci sono poi, c'è una distinzione fra i cosiddetti due metodi, quello matematico deduttivo e quello sperimentale. Questa distinzione è molto più forte in quell'Europa di quanto non lo sia diventata dopo. Ci sono due metodi di ricerca e vengono teorizzati come un'alternativa, diciamo così, reale. Qual è il posto delle ipotesi, qual è il posto delle anticipazioni? Ci sono immagini, per dirla in una parola, una formula breve, poco densa ma però efficace, ci sono immagini differenti della scienza, che vuol dire che cosa è la scienza e che cosa la scienza deve essere. Ecco, su questi due punti ci sono delle differenze. Ci sono anche oggi, ma si configurano in modo molto diverso. C'è, diciamo, quella che colpisce di più, che ha effetti più evidenti, è quella che si è contrapposta tante volte, l'immagine dell'universo come una struttura geometrica. L'immagine galileiana, ecco, il mondo è scritto in caratteri matematici e quindi ne può intendere parola quello che conosce la matematica. C'è un linguaggio in cui Dio ha creato il mondo. Keplero era più deciso, più estremista in questo, diceva: gli astronomi, come me, sottinteso, sono più vicini a Dio di qualunque altro studioso lettore di libri, perché guardano allo stesso mondo al quale ha guardato Dio quando ha creato il mondo, che è un modo più forte di dire quella cosa sulla quale però nella sostanza Galilei era abbastanza d'accordo, anche se in Galileo l'elemento, diciamo, di sperimentalismo è più presente indubbiamente che in Keplero. Quindi sono immagini diverse, sono concezioni diverse di ciò che la scienza è e di ciò che la scienza soprattutto, come vi dicevo, deve essere. A questa immagine della natura strutturata matematicamente ricordo una frase di Einstein che io non conosco Einstein come lo devono conoscere i fisici, come lo conoscono i fisici. Ma c'è una frase che colpisce molto, che dice: la cosa più incomprensibile del mondo è che il mondo sia comprensibile. Cioè Einstein partiva da quest'idea che ci fosse, lui parlava di Spinoza, parlava di un dio geometra. E infatti una delle ragioni della sua grande frattura finale col mondo della quantistica, le lettere fra lui e Bohr le può leggere anche un laureato in filosofia. E può capirle anche, perché non parlano mai di cose incomprensibili per noi. Se la fisica diventa questo, allora sarebbe meglio fare quello che in italiano si deve tradurre lo stagnaro, che sarebbe quello che aggiusta, a Firenze si chiama il trombaio, quello che si chiama a casa quando bisogna riavvitare i rubinetti. Questo non è più fisica, ecco. Quindi lì c'è una rottura plateale che da una parte lo taglia fuori, dall'altra però era così grande che poi veniva utilizzato anche dai fisici quantistici. Quindi ci sono queste alternative, sono alternative forti, diciamo così, decisive. Se noi ci richiamiamo per un momento a cose di questo tipo e ci domandiamo agli cosiddetti scienziati, come intanto la parola scienziati non è una parola di allora, è una parola dell'Ottocento francese, si chiamavano filosofi naturali, quelli di cui ci occupiamo, che coltivavano la scienza. La parola scienza ovviamente c'era, ma non c'era la parola scienziato, che vuol dire anche questo qualcosa. Se ci domandiamo quali sono le figure, diciamo, dominanti nella società. C'è chi le ha elencate: il santo, il monaco, il medico, il professore universitario, se è antico il professore universitario, il militare, l'artigiano e il mago. Queste figure ci sono per un migliaio di anni. Il Medioevo, come dice sempre Umberto Eco, non bisogna ricordarsene mai, 1000 anni, quindi parlare di 1000 anni come di un blocco già è qualcosa al quale bisognerebbe pensarci bene. Più tardi, perché se ne andava il gentiluomo di corte, quello del cortigiano di Baldassarre Castiglione, è una figura sociale rilevante. Ma quando nasce? Appunto, nasce più o meno, si dice, col cortigiano di Baldassarre Castiglione. E poi ci sono personaggi che emergono con forza, con prepotenza, con una, diciamo, volontà di rimettere tutto in discussione, con uno spirito eversivo. Il meccanico. Il filosofo naturale è qualcosa dove c'è un po' di meccanico e un po' di filosofo, o quello che si chiamava il libero sperimentatore. Gli inglesi dicono il virtuosi, dicevano allora virtuosi, che sarebbe la lettura inglese della parola virtuosi italiana, cioè le persone, dei dilettanti di grande livello che sanno fare cose che gli altri non sanno fare. Fra una parentesi brevissima, i virtuosi nel mondo di oggi ci sono ancora, perché quello che fece i modi per distillare l'acqua per la NASA era un signore che lo fece, questo apparecchio, nel garage di casa sua, e che aveva per me la grande di chiamarsi Bacon e di essere un discendente di Francis Bacon. E la signora, la moglie, c'era anche mia moglie quella sera, aveva attaccato al caminetto molte fotografie. Fra queste fotografie ce n'erano due di Eisenhower, che dava la mano con molto calore a questo signore, e tutti domandavano come mai, ovviamente l'aveva messa lì a porta, chiaramente. E lui raccontava questa cosa, che aveva costruito questo modo di distillare l'acqua, ma che l'aveva messa in concorrenza con delle grandi multinazionali. Perché è vero, nella Royal Society ci sono ancora quelli che una volta si chiamavano gli artigiani eccellenti, cioè quelli che sanno fare, ma è una figura ovviamente oggi scomparsa. Ma c'erano il libero sperimentatore. Alla Royal Society ci stavano insieme i filosofi, quelli che oggi chiameremo gli intellettuali, ci stavano insieme dei meccanici, delle persone che facevano invenzioni e sottoponevano queste invenzioni all'attenzione dei loro, diciamo così, colleghi. Qual è il fine di questi personaggi? I monaci vogliono la santità, i poeti vogliono l'immortalità letteraria, i maghi vogliono fare miracoli capaci di stupire la gente. Questi cosa vogliono? Vogliono una cosa complicata. Intanto vogliono, la prima cosa che vogliono è dire: ci siamo e siamo importanti. Questa è una cosa che li accomuna tutti. Tutti dicono: ci siamo e siamo importanti. E senza di noi non potete esistere, non potete non solo andare avanti, ma non potete fare progressi. Qua si dice sensate esperienze e certe dimostrazioni. Sensate vuol dire sensibili, non sensate nel senso che ci sia buon senso. Esperienze sensibili e dimostrazioni certe. Diceva Galileo, queste due cose si devono saldare insieme perché ci sia scienza, devono essere legate indissolubilmente. E allora se ci sono le esperienze sensibili e se queste servono a dimostrare la verità e se sono inscindibili, diciamo così, dalla verità, vuol dire che bisogna presentare le cose, che bisogna dimostrare le cose, bisogna persuadere a della verità delle teorie. C'è un qualche cosa che aveva fatto da ostacolo profondo, serio, quasi invincibile, a questo affacciarsi di questa categoria nuova di persone. Ed era quello che si chiama la valutazione dei meccanici, la valutazione delle tecnologie. Adesso non posso riassumere 1000 anni di storia in due frasi, ma insomma, grosso modo resta vero che nel mondo che c'è un qualche cosa che pone i meccanici fuori dal mondo della cultura. E questo qualcosa risulta subito se si pensa al significato delle arti liberali, arti del trivio e del quadrivio, geometria, musica, non me le chiedete tutte e sette perché non me le ricordo mai, ma sono quelle che hanno a che fare con la teoria. Le arti non liberali, quali sono? Le arti meccaniche. Le arti meccaniche perché ci sono? Aristotele, lo so che è un po'... Non dico che Aristotele sia questo solo, ma certo questo c'è però. Dice, più o meno, dice come si può cominciare a filosofare quando non si è impegnati a fare le cose necessarie per vivere. E com'è possibile avere tempo per le cose non necessarie per vivere, quando c'è qualcun altro che le fa per noi. E chi è questo qualcun altro che fa per noi? I servi o gli schiavi? Quindi c'è quello che si chiama lavoro intellettuale e lavoro manuale. Il Farrington, che era un gentiluomo, e che si fece cacciare da Sudafrica perché era contro la politica dell'apartheid di allora, e andò a vivere in Inghilterra e aveva scritto un libro che si chiamava, fu tradotto anche in italiano, si chiamava Mano e testa nella Grecia antica. E c'era questo che vi ho detto, questa distinzione forte, che non risulta chiara finché uno non prende testi più vicini. Uno prende un dizionario francese, si chiamava Richelieu, era Dictionnaire de la langue française, niente di misterioso, cerca mécanique e ci trova. Questa parola designa una persona non onesta, ma non onesta è nel senso dell'onetom, ma non del disonesto. Ed è una parola usata per offendere. E se uno apre Manzoni e si ricorda vile meccanico, che stava per sguainare la spada e ti fa un occhiello nel ventre, allora capisce che vile meccanico è qualcosa che non è un'invenzione del Manzoni. C'ha dietro una tradizione che risale al mondo greco, alla distinzione fra la mano e la testa, alla distinzione fra chi produce le cose necessarie per vivere, cioè caccia, pesca e poi costruisce gli oggetti, e chi invece pensa, chi pensando realizza il fine tipico, il miglior fine che si possa pensare, che è quello della contemplazione della verità, e solo gli uomini, davvero uomini, possono arrivare alla verità. Quindi c'è questa specie di ostacolo, questa specie di cosa che bisogna che venga superata. Questo, quei meccanici di cui sto per parlarvi, lo sanno benissimo. E allora uno capisce perché ci siano dei personaggi, io ne cito solo due o tre. Uno si chiamava Palissy. Palissy era un ceramista, oggi diremmo, era uno che faceva vasi e cerami. Aveva inventato un sistema di cottura e aveva fatto delle vernici che una volta cotte risultavano di una brillantezza sconosciuta a qualunque altro. Ci sono ancora in commercio, una volta per curiosità scoprì che valgono ancora una barca di soldi che li rende inaccessibili ai comuni mortali. E le ceramiche Palissy erano fatte in una bottega. È stato detto, ma non ve lo do come vero perché sarebbe troppo bello se fosse vero, non si sa se è vero o no, però è stato detto che quando Francis Bacon andò da giovane a Parigi andò a visitare Palissy. Ma Palissy non si accontentava di fare ceramiche. Aveva un cartello sulla porta che diceva: si imparano più cose in questo laboratorio che alla Sorbona in 3 anni di lavoro. Quindi era una specie di rivolta, come si direbbe oggi, primitivistica, luddistica, non so come, contro il sapere, delle università. E ci sono cose abbastanza forti in questo movimento. A Oxford bruciarono dei libri, che ci turba lievemente, sempre quando bruciano i libri. Però quelli che li bruciavano volevano dire questo. Avevano dietro una letteratura che emergeva da questo mondo che diceva: i nostri giovani sono diventati delle mummie, non sanno solo quello che sanno le mummie, cioè cose del tutto irrilevanti per chiunque, perché il vero sapere sta, eccetera, eccetera. Ma questa ribellione ha in qualche modo degli esponenti dentro quel mondo. Palissy è uno. E Palissy non si limitava a dire quello, ma aveva una sua banale, elementare filosofia che spiegava come, stando in quella bottega, si diventasse meglio che frequentando la Sorbona, perché si prendeva contatto con la natura, eccetera, eccetera. L'ideologia non era particolarmente raffinata, come potete immaginare. Questo era uno, ma ce ne sono tanti, e soprattutto sono personaggi molto, molto significativi. C'è appunto, come vi dicevo, del primitivismo scientifico, ma c'è anche una certa forza teorica, che perché diventano poi delle prese di posizioni politiche. In Palissy ci sono cose di questo genere: molti mangiano le loro rendite al seguito della corte in acconciature fastose. A costoro sarebbe più utile mangiare cipolle con i loro contadini, insegnando loro a ben vivere, dando il buon esempio, eccetera, eccetera. Quindi c'è anche una specie di ribellismo sociale. Il secondo esempio di questi artigiani si chiamava Robert Norman. Robert Norman era un marinaio, aveva fatto il mare più di 25 anni della vita e aveva costruito bussole, era uno specialista nella costruzione di bussole, soprattutto quando smise di navigare, mise su una piccola cosa, dove si costruivano bussole. Non si accontentò di questo, disse: io ho avuto il coraggio di scrivere qualche cosa. Naturalmente non scrivo in latino, scrivo un inglese magari scorretto, non sono letterato, ma voglio raccontare alcune cose che riguardano. Si chiamava a learned mathematician, cioè un matematico ignorante, un matematico non colto. Quindi, però dice, ho raccolto molte cose, so molte cose sul magnete e soprattutto sulla strana e nuova proprietà della declinazione, che è quella cosa per cui il lago magnetico non indica il nord, ma è storto, come si può dire. Indica appunto indica il polo magnetico, non il polo nord. Quindi è un nord che va corretto, e che lui era uno specialista per allora di questa correzione. Ci ho sfidato le calunnie dei miei avversari, le critiche delle male lingue, ma era opero per il vantaggio dell'Inghilterra, per la gloria di Dio, eccetera, eccetera. Però Norman era importante, non era come, insomma, Palissy era importante per le ceramiche. Norman, quando Gilbert scrive la New Attractive, cioè quello che si chiama il primo libro, ecco, di magnetismo, Gilbert fa riferimento precisamente a Norman, dice: un esperto marinaio e ingegnoso artigiano. Quindi bisogna tener conto delle cose che ci ha spiegato un ingegnoso artigiano, cioè una di quelle persone che, come era scritto nel Callicle, al quale nessuno vorrebbe dare in sposa sua figlia. C'era anche questa espressione, cioè all'uomo delle mani, al servo, diciamo, nessuno vuol dare in sposa la figlia. Beh, se pensate che nella Francia di Comte il miglior partito è l'ingegnere, cioè tutti vorrebbero dare in sposa la loro figlia a un ingegnere. Adesso è un po' passata di moda, per fortuna, ma era così in Francia. Era il momento, diciamo, del trionfo del rapporto arti meccaniche, eccetera. E lo stesso accade in tanti altri testi, ma questi altri testi ci danno questa sensazione. Ci sono anche filosofi che accettano questo, filosofi raffinati. Vives è un filosofo, è un umanista raffinato, però Vives fa sua questa tesi e dice bisogna che gli intellettuali, non li chiama così, ma insomma i dotti, cominciano a porgere attenzione alle cose che avvengono nei laboratori, fra i meccanici, diciamo così. E lo stesso Rabelais scrive delle cose ironiche verso i suoi contemporanei, che invece invitano a questo. E il culmine di questo discorso viene raggiunto da un grande filosofo che si chiama Leibniz, che dice: cosa c'è? Il sapere umano dove sta? Tutto, in una biblioteca. Cioè, tutto? O manca qualcosa, perché nella biblioteca c'è, fino all'architettura si arriva, ma poi come si fa a costruire una barca? Dove è scritto? Da nessuna parte. Quindi c'è un qualcosa che forse più della metà, diceva Leibniz, delle cose che gli uomini sanno, che non sono consegnate ai libri. E quindi bisogna colmare questo enorme buco, questa enorme lacuna. L'abbiamo colmato perfino troppo, perché c'è il manuale sulla coltivazione delle rose nere. Quindi siamo arrivati allo specialismo più totale, però non importa, quella era una grande visione, una grande verità che quella dava in qualche modo corpo. Ed era qualche cosa che poi entrò con forza nell'illuminismo, e vi ricordate tutti che si chiamava il dizionario ragionato delle scienze e delle arti. Questa cosa ci lascia del tutto indifferenti, ma non lasciava indifferenti allora, perché la prima recensione dell'enciclopedia di Diderot d'Alembert uscì sul Journal des Trevaux, che era il giornale dei gesuiti francesi, che diceva del primo volume che era una cosa che era interessante, ma la cosa da respingere come totalmente sbagliata, che indicava qualcosa di erroneo proprio alla radice, era mettere insieme la filosofia e la costruzione delle ruote delle carrozze. Sono due cose che non possono, diciamo così, convivere. Appartengono a due mondi diversi. Ma questo poi diventa, questo tema, questo discorso diventa come esplosivo in qualche campo, in qualche luogo, lo possiamo come toccare con le mani. Ci sono c'è questa meravigliosa pagina di Vesalio che parla di cos'è il medico che fa lezione. Quando il medico fa lezione, lui era davvero irriverente, insomma, anche lui non scherzava, ecco, nella prende distanza, dice, c'è una specie di cornacchia, diceva, che sta appollaiato su una cattedra e racconta cosa c'è nel corpo umano. Sotto di lui, a una notevole distanza, c'è un barbiere, che era il chirurgo di allora, i chirurghi erano barbieri. Cioè i barbieri erano chirurghi, ma non tutti i barbieri erano chirurghi, ma tutti i chirurghi erano barbieri, che con le mani cerca di arrangiarsi, cerca di far tornare il discorso, ma non c'è nessun rapporto tra il discorso e quello che il barbiere ha in mano, non c'è nessuna relazione. E quindi è una specie di truffa, era di una violenza veramente non comune questa pagina. È una specie di truffa, è un modo di prendere in giro. Lo sanno tutti e due che non è vero che c'è una qualche corrispondenza fra il testo che recita il professore e le cose che fa, che cerca, arrangiandosi così, confondendo anche le acque, lavorando in fretta, ne fa di tutti i colori, è quello che sta facendo l'anatomista. E quindi bisogna, diciamo, ricominciare da principio. Ricominciare da principio vuol dire, per Vesalio, la medicina è un campo a sé, diciamo, diverso dagli altri, ma bisogna risaldare insieme queste due cose. La teoria e la pratica, la mano e la testa. I dottori non si arrischiavano ad operare, mentre quelli cui era affidato questo incarico erano troppo ignoranti per leggere gli scritti dei maestri di anatomia. Cioè quelli che operavano non avevano nessuna base teorica e addirittura non sapevano. L'odioso sistema era in voga per cui uno esegue il sezionamento del corpo e l'altro ne descrive le parti. Sembra una cornacchia, eccetera, eccetera. Il sezionatore poi ignora l'arte del parlare e non è in grado di spiegare il sezionamento agli allievi. Quindi avvengono cose strane e contro questa divergenza bisogna invece affermare una convergenza nuova della teoria, dell'osservazione, eccetera. Ora, da questo nuovo modo di essere insieme, il sapere, diciamo, della mano e il sapere della mente, è una cosa a cui forse non si pensa abbastanza. Ci sono degli strumenti nella scienza antica, sono quasi solo strumenti astronomici che riguardano l'astronomia, sono raffinatissimi, ma sono pochi. Ecco, se uno fa l'elenco degli strumenti, tipo il termometro, il barometro, eccetera, eccetera, nati in questo mondo del quale sto parlando, resta impressionato perché ce n'è una quantità enorme. E questi strumenti sono diventati qualcosa che è così dentro nel sapere scientifico che sono diventati del tutto inseparabili. Mi ricordo, adesso non mi ricordo dove eravamo, ma c'era un convegno fra astronomia e informatica, dove io ero lì andato a sentire per curiosità, ma mi ricordo bene di un signore che fece l'elenco delle cose che stanno in mezzo a quello che vede sul tavolo quando guarda una galassia, e gli strumenti che ci sono in mezzo, fra quello schermo e la galassia. E ne elencò allora, ma sono passati 15 anni, 32. E fra quei 32 c'erano il computer, una quantità di cose, colori, ma insomma una fila enorme di oggetti. Quindi dobbiamo, diciamo, questo ci può far pensare che quello che è decisivo in processi di questo tipo è il primo passo, cioè usare uno strumento per guardare il cielo, ma non uno strumento particolare per vedere nel cielo, perché la cosa allora, quando ero giovane io, l'aveva capito bene un signore che si chiamava Vasco Ronchi, che insegnava ottica, mi pare, a Firenze, che scrisse un libro sul Galileo il cannocchiale, che era a suo modo allora, tanti anni fa, era un bel libro. Il Galileo il cannocchiale voleva, il nocciolo centrale del libro era che usare il cannocchiale per guardare il cielo era un atto di coraggio intellettuale mai visto. Perché passava il cannocchiale, la frase che, poi sono venuti fuori tanti testi in più rispetto a quelli che ha visto lui, ma la frase che ha sempre colpito chiunque abbia avvicinato con la letteratura è: sulla terra fa cose meravigliose, ma fallisce nel cielo. E perché fallisce nel cielo? Non perché erano stupidi, come si vuol dare a intendere nelle storie trionfalistiche, erano tutti stupidi meno questi grandi. Contro chi lottavano questi grandi? Contro degli stupidi? No, avevano degli avversari seri. Galileo aveva dei seri avversari, non degli sciocchi, diciamo. Perché il passo decisivo era applicarlo al cielo, perché dicevano: sulla terra funziona, ma se lo se lo usi per guardare il cielo. Un tubo di cartone con due lenti, che effetto ottieni? Puoi ottenere con molte probabilità l'effetto di un raddoppiamento di ciò che vedi. Se muovi le due lenti, muovi il tubo in un certo modo, puoi raddoppiare l'immagine. Ci sono più stelle o c'è un raddoppiamento dell'immagine? Dicevano c'è un raddoppiamento dell'immagine. E quindi Galilei dice che ci sono più stelle, ma in realtà è del tutto illegittimo dire che ci sono più stelle. Ci sono le stelle che c'erano prima, solo che lui usa uno strumento che fa meraviglia, come dice quello che scrive queste cose, per i capitani di nave e negli eserciti, ma per l'astronomia è assolutamente fonte di errore. Chi deve insegnare l'astronomia? Che cosa? Gli astronomi erano professori di matematica. Lo strumento astronomico, o è lo strumento quegli antichi che sono, sì, sono strumenti, ma sono, vabbè, adesso io poi non sarei capace di entrarci, quindi non ci entro. Ma quest'idea di un oggetto costruito in casa, fatto, puntato verso il cielo, che mi direbbe la verità, mi direbbe che la Luna è come la Terra. Saremmo questo. Questa è una cosa abbastanza scandalosa, abbastanza ripugnante. Il cielo non è il mondo della perfezione, non è il mondo della, dove non c'è il male, dove non c'è la disarmonia. Qui c'è, è il mondo dell'imperfezione, dove si muore, si soffre, si sta male, non c'è abbastanza da mangiare per tutti, eccetera, eccetera. Uno guarda il cielo e che impressione ha? L'opposto di quello. Si ha ancora quell'impressione. Quelli che vanno a vedere il cielo come lo vedevano allora, cioè vanno nel Sahara e guardano il cielo di notte, non inquinato dalle luci, si vede una cupola meravigliosa con delle cose, con cose che ci sembrano fari rispetto alle nostre stelle, e si ha, chiunque, credo, qualunque essere umano, Bico diceva, è cominciato tutto da lì, il passaggio dall'animale, dal bestione all'uomo. Quando si guarda il cielo, quando ci si sente guardati dal cielo, che poi per lui era quasi la stessa cosa. E questo come può essere in qualche modo avvicinabile, dicibile, facendo uso di uno strumento che va bene per i capitani, per i navigatori o per i capitani di eserciti? Non c'entra, sono due cose che non c'entrano, non hanno rapporto. Lì ci può essere solo perfezione. E allora la Luna non è un'altra Terra, non possiamo pensarlo che sia un'altra Terra. È una cosa diversa. Quindi quando Galilei, con questa straordinaria forza, dice ho visto cose che nessun occhio umano ha mai visto, ecco, dice una cosa profonda, vera, essenziale. È successa una cosa quasi impossibile, cioè io vedo come stanno le cose con uno strumento che non è mai stato impiegato per guardare il cielo e che molti pensano sia ingiusto usare per guardare il cielo. E quindi è solo un passo, perché poi è solo un passo, perché lei crede ancora al moto circolare, crede, non sa se il mondo è finito o infinito, ma quando Keplero passa dal cerchio all'ellisse, compie un altro passaggio assolutamente eterodosso, assolutamente impossibile, che sta fuori dalla mentalità, diciamo così, comune. Sono andato troppo in là, ma la cosa importante, che adesso con questa chiudo, è quella che riguarda i luoghi dove si elabora il sapere, perché il sapere si elaborava all'università. Abbiamo visto, c'è sapere anche nei meccanici, nelle botteghe dei meccanici, ma nelle università questo sapere, che ha a che fare con gli strumenti, con gli artigiani, non entra. È vero che le università erano bloccate. Quindi questi personaggi hanno bisogno di luoghi dove riunirsi, dove parlare insieme, dato che le università non possono entrare. E li trovano e prendono in affitto dei locali, come succede col caso della Royal Society. C'è una via di Londra, che non mi ricordo qual è, ma dove si fu affittata da un gruppo di persone che si riunivano. E si riunivano per parlare, per esporre le loro convinzioni, per dichiarare ciò che avevano scoperto. Ma la cosa abbastanza, diciamo così, impressionante è questa. Era come se all'interno di una società violenta, come era quella società, sono tutte anche oggi purtroppo, meno questa di ora, nostra in Europa, è violente, ma in quel mondo era il mondo delle guerre di religione, era il mondo degli ammazzamenti, delle grandi carestie, della peste, eccetera. Un mondo terribile. Lì si cerca di dar vita a qualche cosa di diverso, di differente, nel quale un piccolo mondo nel quale valgano regole diverse da quelle che valgono in quel mondo di fuori. E queste regole quali sono? Hanno una sola, un solo comandamento. Ci hanno due cose bisogna fare. Sono due sacrifici grossi, ma non è che non lo sapessero, però non c'erano alternative. Bisogna lasciare fuori dalla porta la politica e la religione. È detto con grande chiarezza da tutte le parti, anche dai lincei. Hanno per costituzione particolare sbandita da loro studi ogni controversia, fuorché naturale e matematica, e rimosse le cose politiche. Le cose politiche vanno rimosse, cioè qui dentro, se questo è un luogo deputato a quello che vogliamo fare, la politica non deve entrare. La Royal Society dice la stessa cosa, dice con più forza quello che riguarda la religione, ma insomma sono poi sfumature. C'è un testo della Royal Society che è impressionante da questo punto di vista, poi chiudo leggendovi quello, ma bisogna... In questi luoghi ci sono delle regole, qui dentro, in quest'aula qui, che noi, al quale abbiamo dato vita costruendo questa società, ci sono delle regole che sono diverse da quelle del mondo di fuori. E queste regole sono impressionanti per quell'Europa. Sono regole che dicono che chiunque può dire qualunque cosa, cioè che c'è la possibilità per chiunque di intervenire su qualunque discorso. E c'è una cosa che Francis Bacon e anche Descartes vedono con forza, che la forza non deriva da chi è qualcuno, ma da quello che qualcuno dice, che è una cosa molto diversa. Cioè non c'è un sovrano, non c'è un papa, non c'è un santo in un'accademia. In un'accademia ci sono persone tutte uguali, nel senso che chiunque può intervenire su chiunque e dire la verità, perché questa è anche la cosa che Feyerabend descriveva, come faceva immaginosamente, cioè qualunque studente pieno di foruncoli con i capelli lunghi fin qui può interrompere Einstein e dire: professore, lì ci va un più e non un meno. Se ci va un più, ha ragione lo studente, insomma, non dipende da chi è lo studente e nemmeno da chi è Einstein, è garantito di essere sempre la verità. Ora, lì si teorizza il fatto che ciascuno può arrivare in qualche modo alla verità, che non c'è una distinzione fra quelli che in un famoso testo del Rinascimento si chiamavano i tre volte uomini, che fa pensare a Sciascia, che non conoscevo quel testo però. I tre volte uomini e gli uomini, diciamo così, comuni, e gli uomini volgari. Vuol dire che non ci sono testi sacri in quell'ambito di discussione. Non ci sono profeti, non ci sono annunciatori del destino. Bisogna per questo che i discorsi siano chiari, siano comprensibili, siano senza infingimenti. C'è come un'idea, diciamo, di uno scetticismo organizzato. Cioè, devo essere persuaso. Da che cosa? O da dimostrazioni matematiche, diciamo, o logiche, o da esperimenti. C'è qualche cosa che emerge in questo mondo che, con mia grande soddisfazione, è l'unico aneddoto, credo, che raccolgo, perché ho sempre presente l'insegnamento del mio amico Maldonado, che dice: via via che si invecchia, il numero degli aneddoti cresce in modo inversamente proporzionale al numero delle idee. Quindi bisogna cercare, io credo di averne raccontato uno solo, che è quello che dice che... Quando raccontai questa cosa a un collega di Firenze che si chiamava Antonio Rotondò, che era un grande teorico, un grande autore, un grande storico dell'idea di tolleranza, non conosceva questo testo, il che mi riempì di gioia, perché era un testo che avrebbe dovuto conoscere. Il suo entusiasmo alla lettura di questo testo, che con cui leggo e con il quale, diciamo così, chiudo. Dice così: per quanto concerne i membri che devono costituire la società, è da notare che sono liberamente ammessi uomini di differenti religioni, paesi e professioni. Essi apertamente professano di non preparare la fondazione di una filosofia inglese, scozzese, irlandese, papista o protestante, ma quella di una filosofia del genere umano. Hanno tentato di porre la loro opera in condizione di accrescimento, stabilendo un'inviolabile corrispondenza tra la mano e la mente. Quello libro che dicevo prima. Hanno cercato di farne l'impresa non di una stagione, ma qualcosa di durevole, popolare e ininterrotto. Hanno cercato di liberarla dagli artifici, gli umori, le passioni e di trasformarla in uno strumento mediante il quale l'umanità possa ottenere non solo il dominio sui giudizi degli uomini, ma anche il dominio sulle cose. Cioè, nonostante tutto quello che è successo, e sono successe tante cose anche che mettono in crisi questa grande idea, Però è rimasto ancora qualcosa di questo, ecco, è rimasto ancora qualcosa di questo, e cioè che questo è il secondo aneddoto che si può esprimere con le parole che disse un fisico americano che si chiamava Szilard, che tu conosci ma pochi conoscono, perché ha scritto però un libro anche in italiano da Feltrinelli pubblicato, si chiamava La voce dei delfini. La voce dei delfini era un racconto della sua, del suo contatto, era il primo che ebbe questo contatto con il mondo della politica americana all'epoca del progetto Manhattan. Nessun fisico di quel livello era mai andato a una riunione dove c'erano politici generali, erano solo quelli. E appena uscì, gli saltarono tutti addosso, gli dice: ma cosa fanno, cosa dicono, come è andata? E lui disse una cosa che penso sia ancora vera, in parte naturalmente, come sempre. Lui rispose così: quando uno scienziato dice qualcosa, i suoi colleghi scienziati si chiedono subito: è vero quello che ha detto? Quando un politico dice qualcosa, i suoi colleghi si chiedono subito: perché lo avrà detto? Grazie dell'attenzione.
Allora ringraziamo intanto Paolo Rossi per l'intervento. Volevo, se forse qualche minuto, se c'è qualche domanda o commento, prego.
Grazie professore, buonasera a tutti. Lei ha ricordato il suo incontro personale con Kuhn, proprio qui. La mia curiosità è se la sua visione del divenire nel tempo della scienza, evito di usare la parola progresso scientifico perché non vorrei suscitare polemiche, tra la posizione di Kuhn e la posizione di Feyerabend, quali sono le sue considerazioni sull'evolversi temporale della scienza? Una sua valutazione. Grazie.
Non lo so, io mi sono fatto un'idea, ma probabilmente sbagliata. Poi non risponde in realtà alla sua domanda. Feyerabend è diverso da come, dall'immagine che ha trasmesso di sé. E l'ho trasmessa anche volontariamente, l'immagine di sé. E questa immagine mi è cambiata quando ho letto il libro che ha scritto alla fine della sua vita, che si chiama Ammazzare il tempo. E già il titolo è una cosa, una autobiografia intitolata Ammazzare il tempo, dice di più su un uomo che la lettura dei tanti articoli anarcoidi che ha scritto. Ecco, aveva questa vena protestataria, anarcoide, ironica. Che ultimamente ho letto un libro dove c'è scritto Feyerabend, noto filosofo cattolico. Questo che ha scritto questa frase è un libro sul caso Galileo. Non dico il nome per non impagarmi, che ha letto solo quella relazione che Feyerabend mandò all'Accademia Pontificia, dove tu eri in quella cosa, dove dava ragione a Bellarmino. Allora quella disse: dà ragione a Bellarmino, è un filosofo cattolico, quindi Feyerabend è noto filosofo cattolico. Non aveva letto altro, ma queste cose non dovrebbero accadere. Però appunto era un uomo molto, molto diverso da come... Era uno a cui piaceva provocare, a cui piaceva sfidare, a cui piaceva dar noia agli avversari. Era, diciamo così, incattivito, se si vuole usare, oppure così ironico da presentarsi come... Era un uomo di grande sofferenza. Feyerabend viveva con una scheggia alla spina che lo aveva reso sterile, meglio, non sterile, impotente dal punto di vista sessuale. E l'aveva, e lo obbligava a dosi di morfina notevoli, non sempre, ma insomma ogni tanto aveva questi attacchi terribili. Quindi se lei legge Ammazzare il tempo, appunto ha questa impressione. Era un uomo, da un certo punto di vista, straordinario, era un uomo di una grande intelligenza, grande. Poi mi dicono, io non li ho letti tutti, ma mi dicono che le prime cose, quelle scritte ancora in tedesco, erano importantissime, belle. Era quando, diciamo, ancora stava bene. Poi con la guerra ebbe questa cosa lui ha avuto, mi pare, 5 mogli. E gli hanno detto: ma come, professor, perché si è sposato 5 volte? Ma io, quando sono una persona seria, quando mi innamoro le sposo. Nel libro c'è scritto, nel libro che io ho letto, che c'è anche in italiano, c'è scritto che lui non l'ha mai tenuto nascosto, la sua impotenza sessuale. Glielo diceva prima che era impotente. È un uomo tragico, ecco, come uno non pensa che sia. Io l'ho visto 2 o 3 volte, ma una volta l'abbiamo visto con quest'ultima deliziosa moglie che aveva, che era una psicologa italiana, che sta ancora a Roma, che si è occupata un po' anche del mio, insomma, di qualcosa che ha a che fare col marito di allora, e ed era un personaggio che soffriva, principalmente soffriva, e come compensava in qualche modo questa sua terribile situazione con queste cattiverie, ma aveva, come succede con queste persone, aveva, questo so che è psicologia, ma insomma io l'ho conosciuto e mi ha colpito molto, ecco, perché era un uomo anche capace di candore, questi aggressivi che non sono, sembrano cattivi, ecco, ma dietro quella cattiveria c'è non lo so che cosa, ma insomma non era roba da buttare via, ecco, era un personaggio. Allora dire chi ha ragione è la cosa che quando penso a Ferrara è la cosa che mi interessa meno. Ha detto delle cose importanti, essenziali, ecco, non le accetto, non mi qualificherei mai, però se uno dice cosa ho imparato, sì, cosa terrei stretto, ecco, di questo incontro, è l'idea che il trionfalismo non va bene, ecco, che non c'è trionfalismo in nessuna storia, in tutte le storie, compresa la storia della scienza, ci sono dissidi, scissioni, difficoltà, diciamo, cose difficili da affermare, ci sono anche compromessi, una quantità di altre cose. Non è una storia come la scrivevano i positivisti, che va sempre verso il meglio, verso la verità, è un trionfo, è una battaglia sempre, è ricchissimo di avventure, ecco, questo voglio dire, è ricca di avventure, non di, come si scriveva una volta, io mi ricordo una storia, avevo rispetto per questa persona quando lo lessi, e ce l'ho ancora, è un altro mondo, per Giorgio Abetti, storia dell'astronomia, uno prende la storia dell'astronomia di Giorgio Abetti e la legge, oh com'è bello, com'è tutto liscio, come va bene. Poi uno prende Coiré, che non era un astronomo, non era nemmeno laureato in fisica, era solo un filosofo, e prende Dal mondo chiuso l'universo infinito, e allora capisce che è una storia affascinante, perché non è una storia trionfale, dove ci sono i buoni e i cattivi, quelli che capiscono gli stupidi, non è così. Capivano tutti, anche i nemici di Galileo capivano. Se no perché sarebbe stato un genio? Perché poi mi dovete spiegare questo. Un genio che trionfa su degli sprovveduti, che genio è? Non ho risposto, ma insomma ho detto le cose a cui tenevo.
Professore, secondo lei qual è il ruolo della scoperta, dell'eureka, nel processo scientifico e nel processo artistico? Forse si presuppone una piattaforma comune alla base, una facoltà sintetica, mnemonica comune?
C'è una cosa che mi viene in mente proprio pensando alla sua domanda, una frase che Kuhn aveva usato tante volte, che colpisce per la sua intelligenza. Intelligenza è una cosa apparentemente banale, come sono molte cose intelligenti. Kuhn diceva, quando arriva Picasso, non è che si manda in soffitta Rembrandt, ci stanno insieme Picasso e Rembrandt. Quando arriva una novità nella scienza, le riviste vanno in cantina. Non vanno in cantina, vanno in cantina ogni certo numero di anni. Il Paolo Galluzzi vive della facoltà di medicina, della facoltà di fisica, che prende come cose preziose, come storia della scienza, le cose che loro hanno messo in cantina perché non servono più. Quanto è la cosa che va riscritta in un manuale? Nell'anatomia va bene anche 25 anni, adesso non so quanti anni, ma insomma l'anatomia è ferma. Ma se uno prende l'informatica, 8 mesi rischi di dover riscrivere delle pagine intere, 3 anni riscrivi tutto quasi. Quindi c'è una crescita diversa da un settore all'altro, quindi il ruolo della scoperta è, diciamo, decisivo, impressionante da questo punto di vista. Ma c'è la differenza con l'arte, che non c'è l'abbandono, diciamo così, non c'è la relegare in un passato insignificante. Perché queste cose, cui parlano gli storici della scienza, interessano, bisogna essere modesti nella vita, solo gli storici della scienza. Io ho fatto una importante, almeno a detta altrui, conferenza ai Lincei, dove c'era, se gli storici della scienza, se gli scienziati sono interessati alla storia, non solo interessati alla storia, adesso la si può girare in mille modi, sono anche interessati alla storia. Ma nella sostanza l'interesse profondo non c'è. Cosa che interesse può avere la circolazione del sangue negata dagli aristotelici contro i quali Harvey afferma la circolazione? Sì, si deve dire che Harvey ha scoperto questo perché gli altri credevano che, ma si dice in 8 righe cosa credevano gli altri. Non c'è bisogno di leggere un testo, mentre noi i testi li leggiamo tutti, e non abbiamo, per quello che lui ha detto per l'arte vale per la letteratura, eh? Non è che uno legge Montale e dice Dante non lo leggo più, no, lo legge ancora Dante. Per formarsi è una cosa cuniana, ma mi fa piacere ridirla in questa sala. E un conto è laurearsi in una materia umanistica e un conto è laurearsi in una materia scientifica. Quando uno si laurea in materia umanistica deve leggere, non ha mai letto Aristotele, ma che filosofo sei? Non ho mai letto né Kant, né Aristotele, né Platone. E quale scienziato, un biologo che abbia letto Darwin? Darwin nell'originale, intendo. Sa chi è Darwin, sa le teorie di Darwin, ma non ha letto L'origine della specie, non ha letto i libri di Darwin. Cioè, li può aver letti, ma non è obbligato ad averlo fatto. Come si diventa un fisico? Uno può diventare un fisico e vincere il Nobel, come diceva quello lì, senza aver mai letto un libro precedente al 1920. Legge gli ultimi anni, le cose vere, non quelle superate. È una differenza di fondo. La storia per noi è, come si dice, sangue che scorre nelle vene, anzi, nelle arterie anche, ma negli scienziati no. Ci sono cose che si buttano via, sono errori, superstizioni, come lo chiamano? Per loro, non per noi storici, cerchiamo di fare quello che a loro interessa relativamente, gli interessa, perché poi la cultura interessa a tutti, ma è come diceva Feynman, si chiama?
Feynman.
Dice, ma come sono i suoi scolari? Ma dice, noi da giovani leggevamo Spinoza, questi leggono solo i thriller, ma sono fisici bravissimi. È così, no? Non è detto che uno debba leggere Spinoza, soprattutto oggi. C'era quel signore. Scusi, arriva il microfono che sono...
L'istoria, le cose che non si dicono, è quello che storico cerca. La battuta tra, no, come si può dire, tra un scientifico e un altro scientifico, quello che diceva lei prima, che la battuta tra le righe si dicono le cose. No, l'istoria viene letta più per le cose che non si sono state dette. Il testo mi dice una cosa, ma nella realtà, nella vita quotidiana, è passato qualcosa altro all'interno di queste percorso, delle cose scritte.
Direi che non so rispondere a una cosa, non lo so. Mi pare di poter dire così, ma forse mi sbaglio. Quello che si legge fra le righe,
sì.
Io sono fermo a Newton, no? Ma anche quelli che mi hanno dato il premio lo sapevano, quindi non è che sono clandestinamente fermo a Newton, sono pubblicamente fermo a Newton. E quindi quello che c'è dopo, leggo dei libri di divulgazione e ne so quanto, un cittadino colto, ma non di più. Quindi non mi qualifico storico della scienza, eccetera. Ma cioè, oggi, quando vanno in cattedra, hanno una professione di base gli storici della scienza che io non ho mai avuto. Queste cose vanno... Però, vuol dire, non è difficile dire... Qual era la cosa sua? Era se
non ho capito male io, perché poi non è... Cioè, in un dibattito tra scienziati su una questione ci sono alcune cose esplicite e altre che sono lasciate implicitamente e passano così tra di loro e nel pubblico, no?
Ecco,
quanto
fatica,
conta l'implicito? Non ho,
Faccio fatica a capire quelle esplicite, quelle implicite proprio, non le capisco. No, però tanto per stare... Quarto aneddoto che conferma la mia tesi. Una volta stavo col Bottazzini a Bologna in un congresso e si aprì una porta intorno in un'aula dove c'era un signore che era un professore di matematica, bravo, all'Università di Bologna, che aveva riempito la lavagna di formule mostruose, un fitto mostruoso. E si sta lì 5 minuti per non uscire appena entrati e io domando a Umberto Bottazzini, ma tu capisci di cosa parla? Ho detto no. Dico, allora che differenza c'è fra me e te? Che io capisco intorno a quale argomento parla, tu non capisci niente. Ed era la verità, lui non è che uno è in grado di seguire qualunque specialismo in una scienza che è anche pratica, conoscere specialista di un altro settore fa fatica, però è in grado di orientarsi e di capire dopo un po'. Mi piace molto questa risposta, perché in genere i professori universitari sanno sempre tutto, quindi mi avrebbe detto sì, capisco benissimo, invece no, se mi diceva sì a me andava bene lo stesso, non capisco.
C'è qualche altra domanda? Ok, allora prego.
Niente, voglio anch'io ringraziare di nuovo Mario Rossi e anche Giulio Peruzzi che ha introdotto, e l'appuntamento, come sapete, al prossimo fine maggio, verso metà maggio, il 20 di maggio, archivio antico, 17:30, contrariamente a oggi che abbiamo cominciato alle 17, con Renato Barilli, quindi l'appuntamento è all'archivio antico il 20 di maggio. Grazie. Buonasera.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.